Innanzitutto, benvenuti alla ventunesima stagione di Leggere per non dimenticare. E desidero, prima di fare i saluti e felici che a Stefano Rodotà, leggere la lettera che ha mandato il sindaco. Cara Anna, gentili partecipanti, scrivo queste brevi righe perché arrivare ad una nuova edizione di Leggere per non dimenticare mi fa piacere rinnovare il mio sostegno a questa iniziativa e la mia gratitudine a chi da anni la cura con professionalità e devozione. Sarei purtroppo non potrò essere presente al pomeriggio, al primo appuntamento di questa 21esima edizione, a causa di altri impegni già da tempo concordati. Mi preme comunque rimarcare come l'attività di questo ciclo di incontri sia fondamentale per la nostra città, per la diffusione della cultura del leggere, del libro e della riflessione sulle cose del mondo. Si sente qualcosa? Sente la mia sovrana? Ditelo. Come sappiamo, viviamo in una realtà che va sempre di corsa, di scatti confusi, spesso col dal e col superfluo. Un ciclo di incontri sul valore del libro è invece un momento di riflessione e di arricchimento personale importantissimo. Non per una difesa ostinata di antiche abitudini o modalità espressive, ma per riportare a galla, per far emergere attraverso quel grande strumento che è il libro, le dimensioni costitutive dell'uomo, i suoi desideri, speranze, felicità, paure. Credo fortemente che in questo consista l'importanza e l'unicità di leggere un libro. Nell'incontro con l'autore, il lettore è accompagnato alla scoperta di un qualcosa di più di sé e del mondo. Tutto questo è dimostrato dalla grande partecipazione che ha sempre contraddistinto i vostri incontri e sulla continuità degli appuntamenti programmati che fanno ormai di leggere per non dimenticare un appuntamento storico. Pertanto non ho difficoltà a ritenere che all'interno della grande offerta culturale fiorentina questa iniziativa è una punta di diamante. Con la vostra azione avete poi il grande pregio di riavvicinare i fiorentini a un luogo speciale che è la Biblioteca delle Svate, su cui la nostra amministrazione sta investendo molto, per renderlo sempre più spazio aperto di cultura sul modello delle public library europee. Non sono molto d'accordo, ma rinnovo la mia stima e affetto per Anna e vi do appuntamento alla presentazione di mercoledì 17 febbraio del libro di Massimo Recalcati, Le mani della madre, alla quale interverrò io stesso personalmente. Grazie, un caro saluto da Elena Zella. Abbiamo fatto il saluto del sindaco. Sono veramente molto molto entusiasta di questa iniziativa, ce l'ho con me spesso, insomma è di grande sostegno. Volevo poi ringraziare questo fotografo, Enrico Milani, che è ricchissima biblioteca di queste, con queste immagini. È anche un produttore di un gruppo musicale, una band che suona rock progressivo, ma insomma dall'85 realizza cortometraggi e lavora come fotografo. 23 foto di grande formato, ritratti in bianco e nero degli autori che nella passata edizione si sono succeduti in biblioteca, da Corrado Auras a Sandro Veronesi a Luciano Campola, passando per Concita De Gregorio, Nicola Lili, Luciana Castellina, una carrellata dei personaggi che evidenzia la verità e la ricchezza dei temi trattati. Una galleria che sarà arricchita nel corso dell'iniziativa, fino al 18 maggio 2016, con altri autori che parteciperanno agli incontri di questa nuova stagione. Una mostra in progress in cui Filippo Milani si confronterà con nuovi ritratti, un genere di cui veramente è un maestro, per la capacità di cogliere l'essenza psicologica del soggetto e la bellezza nascosta in ciascuno di noi. Ho finito le mie, per la prima volta in vita mia, delle cose extra alla conferenza diretta. e sono felice di dare il più cordiale bentornato a Stefano Rodotà. Professore emerito del diritto civile all'Università di Roma La Sapienza e tra gli autori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. È stato presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ha presieduto il gruppo europeo per la tutela della privacy. Editorialista di Repubblica e autore di numerose opere, tradotte anche in diverse lingue, tra le quali ricordiamo Perché laico, Elogio del moralismo, presentato in questa sede il 24 aprile del 2012, Il diritto di avere diritti, Il mondo nella rete, quali diritti, quali vincoli. Con noi Enzo Cheli, allievo di Paolo Barile, si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Siena. Attualmente insegna diritto dell'informazione e della comunicazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma. Autore di oltre 200 lavori, monografie, saggi, articoli, note a sentenza e recensioni dedicate ai settori fondamentali del diritto costituzionale. Poi, finalmente, Irene Storzi, professore, professora, associato, insegna storia del diritto medievale e moderno al Dipartimento di Scienze, e la mia voce è sempre più a Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche di Firenze. I suoi principali interessi di studio riguardano la storia del corporativismo fascista, storia dello Stato sociale, storia del notariato, storia del diritto civile contemporaneo, storia delle inchieste parlamentari e docentesche. Quest'ultimo bellissimo saggio, intitolato Solidarietà, con un sottotitolo ancora più programmatico, Un'utopia necessaria, illustra il destino di un principio nobile ma debole, che ritorna nell'era della disuguaglianza. Dopo essere stata a lungo esiliata dalla sfera del discorso pubblico, essa torna a riaffiorare con rinnovata attualità, in una fase in cui il lessico freddo della scienza politica sembra insufficiente a raccontare la nostra vita. Con la consueta competenza, congiunta a una straordinaria passione civile, Rodotà ne percorre la genealogia, analizzando la storia complessa, fatta di slanci e ripiegamenti, di arresti e di espansioni. Praticare la solidarietà è difficile, conclude Rodotà. Oggi è difficile persino pensarla, ma è ancora più necessario farlo, sapendo che la solidarietà deve essere insieme politica, economica e sociale, non una retorica a volte di contenuto comunque, ma un principio costitutivo di una società umana e democratica che sa individuare i principi che la fondano e dai quali sa di non potersi separare. Grazie professore. Io darei la parola a chi? Penso che
bisogna accendere un grazie sincero a Anna Benedetti per questo invito che mi consente di incontrare un caro e vecchio amico come Stefano Rodotà per parlare del suo ultimo lavoro. Questo libro, che è intitolato Alla solidarietà e come ora ci veniva ricordato, porta un sottotitolo molto significativo, Un'utopia necessaria. È un libro che segue a due anni di distanza un altro lavoro di Rodotà di cui si è molto parlato in questi anni e non solo tra i giuristi. Si tratta del diritto ad avere diritti, un volume che è uscito nel 2012 e di cui appunto molto si è parlato in questi anni per il suo rilievo. Direi che questo nuovo volume sulla solidarietà in certo senso è un complemento di quel lavoro molto impegnativo che Rodotà aveva varato due anni fa. E infatti, mentre nel diritto ad avere diritti Stefano Rodotà si era impegnato a ricostruire il quadro complessivo dei diritti fondamentali, in modo particolare di quello che i costituzionalisti chiamano i nuovi diritti, nel quadro della postmodernità, cioè nel mondo dominato dalla rivoluzione informatica, dalla rivoluzione digitale. In questo nuovo lavoro Stefano Rodotà affronta il versante inverso, cioè il versante dei doveri, prendendo in esame il primo di tutti i doveri, quello che potremmo definire il dovere dei doveri, cioè il principio di solidarietà su cui si fondano tutti i doveri. Un dovere, questo della solidarietà, che nel nostro ordinamento costituzionale trova la sua base di diritto positivo, come sappiamo, nell'articolo 2 della Costituzione, dove al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo si affianca il richiamo all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Perciò diritti e doveri, diritti inviolabili, doveri inderogabili. Il che significa diritti e doveri che non possono essere intaccati, negati, limitati, proprio in quanto inviolabili, in quanto inderogabili, dal potere politico, dalle maggioranze politiche che di volta in volta si manifestano nel paese, che possono utilizzare lo strumento della legge. Diritti e doveri che in questo nostro impianto costituzionale si bilanciano tra loro e rappresentano in certo senso l'architrave, quell'architrave che consente all'articolo 1 della Costituzione di dire l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro, e il lavoro la stessa Costituzione, l'articolo 4, lo ricostruisce subito come diritto e dovere, diritto al lavoro, ma anche dovere di svolgere un'attività e una funzione, dice la Costituzione, che possa concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Ora, questo complesso di diritti e doveri che la nostra Costituzione definisce trova proprio il suo collante nel principio di solidarietà, che rappresenta, alcuni hanno detto, il fondamento prepolitico, rappresenta la solidarietà, sì, il fondamento sia del vincolo di cittadinanza, che lega appunto tutte le persone alla comunità, alla nostra comunità nazionale, sia l'unità della Repubblica, sia l'unità repubblicana. Solidarietà ha questa doppia valenza, vincolo di cittadinanza, unità repubblicana. E sempre la solidarietà nel nostro impianto ha un valore particolarissimo, perché rappresenta anche il supporto etico, supporto oltre che giuridico, etico, di quel principio di uguaglianza sostanziale che la Costituzione enuncia nel secondo comma dell'articolo 3, quando impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo, dice la Costituzione, il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questa norma non si comprenderebbe se non si partisse dal concetto di solidarietà, perché alla base di questa norma c'è il principio etico della solidarietà. Ma in concreto che significa solidarietà? Il richiamo alla solidarietà enuncia un semplice dovere morale, una precisa regola fondata di diritto. E qual è il rapporto che lega la parola solidarietà con altre parole del lessico costituzionale, quali appunto cittadinanza, assistenza, crescita, benessere? Non a caso Stefano Rodotà apre il suo lavoro proprio con una notazione semantica, quando scrive, proprio nelle prime righe di questo libro, scrive che parole che sembravano perdute tornano nel discorso pubblico e gli imprimono nuovo peso, aggiungendo subito dopo che solidarietà è tra queste parole del discorso pubblico che sembravano dimenticate e che ritornano con un nuovo peso. Parola che pur immersa nel presente non è in memoria del passato e impone di contemplare il futuro. E io direi che questo incipit del lavoro, a mio giudizio, rappresenta proprio la chiave di di tutta la costruzione di questo libro, che attraverso 11 capitoli in cui si articola questo lavoro, investe in sostanza tre campi di riflessione diversi e tre prospettive diverse. La prospettiva relativa all'origine e agli sviluppi storici del concetto di solidarietà, la prospettiva relativa all'attuale dimensione costituzionale nel nostro ordinamento del concetto di solidarietà e infine la prospettiva che investe il futuro, un futuro che induce a interrogarsi sul valore e sul significato che la solidarietà potrà avere appunto in un futuro in cui noi già intravediamo un mondo che si presenta sempre più interconnesso e sempre più globalizzato. Che peso avrà in questo mondo del futuro questo principio di solidarietà? Quello che emerge subito, diciamo, come insegnamento, come nota dominante di questo libro, è che quando si parla di solidarietà, passato, presente e futuro si intrecciano strettamente. La prospettiva, in definitiva, è unica. E se si vuole comprendere a fondo quello che la solidarietà oggi significa o potrà significare in futuro, bisogna considerare contestualmente queste tre diverse prospettive. Vediamo la prospettiva del passato. Come Rodotà rileva, la matrice più lontana del concetto di solidarietà va ricercata certamente nel messaggio cristiano, o forse più precisamente in quel complesso intreccio che ha unito filosofia greca, diritto romano e messaggio cristiano tra l'età di mezzo e il Rinascimento, e che ha posto col riconoscimento della piena dignità dell'uomo, immagine di Dio, posto l'uomo al centro dell'universo. Da queste matrici più lontane prendono poi l'avvio le rivoluzioni dell'età liberale, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, che ai fini dell'abbattimento delle barriere sociali e delle barriere di potere dell'anziano regime, muovono dall'affermazione che tutti gli uomini nascono per natura liberi e uguali, un'affermazione che si trova sia nei testi della rivoluzione americana che in quelli della rivoluzione francese. E poiché nascono tutti liberi e uguali, dispongono tutti del diritto di aspirare alla felicità e al benessere. Diritto alla felicità, diritto al benessere. Ma questi obiettivi, per potersi realizzare in un consorzio umano, richiedono il concorso solidale di tutti i membri del consorzio sociale. E questo anche perché per poter realizzare questi obiettivi, questi componenti della società devono poter disporre di un potere di scelta dei propri governanti e di controllo sui propri governanti. Ecco che la nozione di solidarietà si lega a un passaggio ulteriore che è la nascita delle forme della democrazia. Ora, noi vediamo che questa visione trova la sua espressione di sintesi più efficace nel motto che ha ispirato la rivoluzione francese, che è alla base dello Stato francese, motto che richiama, come sappiamo, accanto ai principi di libertà e di eguaglianza, il principio di fraternità. Ecco, la fraternità è l'anticamera concettuale lessicale del concetto di solidarietà. Questo principio di fraternità-solidarietà troverà poi tutti i suoi sviluppi a partire dalla seconda metà del XIX secolo e poi nei primi decenni del secolo scorso, del XX secolo, attraverso la diffusione delle dottrine socialiste, comuniste, cristiano-sociali, che condurranno a ispirare le lotte sindacali, la nascita dei grandi partiti di massa. Fenomeni questi che poi condurranno, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, alla nascita di quella forma di Stato, appunto, che i costituzionalisti chiamano Stato sociale, una forma di Stato che ha sostituito lo Stato di diritto di matrice borghese, di matrice liberale, nato dalle grandi rivoluzioni dell'Ottocento. Uno Stato sociale che assume come obiettivo primario la difesa delle classi economicamente e socialmente più deboli, che perciò mette al centro della propria disciplina il lavoro, il tema del lavoro, e che Stato sociale, proprio in ragione di questo suo fine di fondo, è orientato fortemente a valorizzare con il principio d'eguaglianza e il principio di solidarietà. Se da questa prospettiva del passato si passa al presente, noi vediamo appunto quello che si accennava all'inizio, come nella nostra Costituzione del 1948, nei principi fondamentali e nella prima parte della Costituzione dedicata a diritti e doveri dei cittadini, questa Costituzione in questi principi e in questa prima parte rappresenta uno specchio molto fedele di questa storia che si è sviluppata da origini così lontane e poi ha avuto sviluppi negli ultimi due secoli. Ed è una Costituzione che è riuscita a definire in questa sua prima parte un modello molto completo e molto evoluto di Stato sociale, modello che esprime le sue caratteristiche essenziali nel titolo secondo della prima parte, dedicata ai rapporti etico-sociali, e nel titolo terzo, dedicato ai rapporti economici. Questi titoli investono, il titolo secondo, i temi della famiglia, dell'istruzione, della sanità, dell'arte, della scienza. Nel titolo terzo queste norme investono il lavoro, l'assistenza sociale, la previdenza, il valore sociale della proprietà, la cooperazione e il risparmio. Si tratta tutte di discipline costituzionali molto puntuali, molto precise e anche di grande respiro, che appunto danno la connotazione di Stato sociale, hanno dato fin dall'origine la connotazione di Stato sociale al nostro ordinamento costituzionale e hanno affiancato ai tradizionali diritti civili e politici appunto i diritti sociali, cioè i diritti fondati proprio sul principio di solidarietà. E com'è che poi in concreto questo principio di solidarietà che ha determinato questa, diciamo, gemmazione nell'impianto costituzionale tra rapporti etico-sociali e rapporti economici si è poi sviluppato in concreto? Ci sono tanti profili della solidarietà, tra giovani e anziani, su cui si fonda ad esempio il sistema pensionistico, solidarietà tra lavoratori attivi e inabili al lavoro o disoccupati, su cui si fonda l'assistenza sociale, solidarietà senza distinzione tra condizioni personali e sociali, su cui si fonda l'istruzione riconosciuta a tutti e la difesa della sanità, la difesa della salute. Solidarietà tra generazioni presenti e generazioni future, attraverso la difesa di quelli che si definiscono i beni comuni e attraverso la difesa dell'ambiente. E allora per questo possiamo dire, se guardiamo proprio al presente del nostro impianto istituzionale, che nella nostra Costituzione si trova un quadro molto preciso, molto diffuso, molto articolato, proprio di quei diritti sociali che poi la giurisprudenza costituzionale ordinaria del nostro Paese nei quasi 70 anni della nostra vita repubblicana ha avuto modo di arricchire e di sviluppare. In che senso? Utilizzando al massimo quelle che sono le due finalità di fondo sottese al nostro Stato sociale. La giurisprudenza ha utilizzato queste finalità per dare un'interpretazione estensiva di queste norme di carattere etico, di carattere economico. E le finalità quali sono? La tutela della dignità della persona umana, questa è una leva che la giurisprudenza ha fortemente utilizzato in questi anni, e poi appunto lo sviluppo del principio di solidarietà che rappresenta il fondamento appunto della cittadinanza e dell'appartenenza delle persone a una comunità politica. Se questo è presente, vediamo allora l'ultimo aspetto, l'ultima prospettiva, il futuro. Che futuro potrà avere questo principio? Nell'affrontare questa prospettiva del futuro, Stefano Rodotà dedica gli ultimi tre capitoli del libro a questa prospettiva, direi con pagine particolarmente lucide e ricche di intuizioni, pagine veramente affascinanti. Per affrontare questa prospettiva Stefano parte da una domanda. La domanda è se la solidarietà sarà ancora in grado di sopravvivere in un futuro che si indora, si può intravedere, segnato da una crescente globalizzazione, da una crescente fluidità dei rapporti sociali e delle strutture istituzionali e conseguentemente da un crescente individualismo. Individualismo che mette in crisi appunto rapporti sociali e strutture istituzionali. Una situazione che lascia intravedere in prospettiva quella che alcuni studiosi hanno qualificato la morte del prossimo. Alcuni vedono nel futuro, attraverso queste vicende, la possibilità della morte del prossimo, che significa la morte della solidarietà. E in effetti, se guardiamo quello che sta emergendo intorno a noi e lo proiettiamo nel futuro, noi vediamo che sono tanti i fattori negativi che possono mettere in crisi la pratica e i principi della solidarietà. Si pensi all'insufficienza delle risorse economiche a disposizione degli stati per tutelare i diritti fondamentali delle persone, i diritti sociali. C'è un'insufficienza delle risorse fiscali dello Stato per queste finalità che porta poi a ridurre la protezione, e questo lo vediamo nella cosiddetta politica dei tagli. Si pensi al prevalere su scala interna, su scala internazionale, della dura logica del mercato, che porta al suo interno, direi nella sua matrice psicologica, un principio di egoismo, non di solidarietà. Il mercato si fonda sulla lotta egoistica per affermare e conquistare la ricchezza, non sulla solidarietà. Si pensi infine alla tendenza del potere finanziario, di un potere finanziario sempre più forte, che tende a prevaricare e a condizionare le scelte della politica, limitando il potere degli stati e limitando la politica degli stati anche in direzione della difesa dei diritti fondamentali. E allora l'orizzonte che si profila a seguito della confluenza di tutti questi diversi fattori non è certo, per quel che riguarda la solidarietà, un orizzonte roseo. Ma nella visione di questo libro, e direi proprio il senso, il messaggio che questo libro offre, nella visione di questo libro questa situazione non certo rosea dell'orizzonte che si presenta per la solidarietà, non c'è posto per una resa, non ci si deve arrendere. Anzi, se partiamo da una visione realistica delle difficoltà che oggi la solidarietà incontra, l'impegno deve essere quello a valorizzare fortemente la solidarietà come utopia necessaria. Qui viene il concetto di utopia necessaria. Utopia necessaria, ma dice Stefano, anche ragionevole, non solo necessaria, anche ragionevole, qui sta la forza dell'utopia necessaria, ragionevole per la sopravvivenza del consorzio umano. Ora, per coltivare e realizzare questa utopia necessaria, Rodotà accenna al fatto che occorre mettere in campo una strategia che deve essere orientata, dice lui, a produrre solidarietà, cioè a creare delle condizioni ambientali, delle condizioni etiche, delle condizioni istituzionali abilitanti, cioè che siano in grado di innescare processi di solidarietà. Questa strategia, nella sua visione, si può articolare su più piani. Sul piano dei principi, collegando strettamente la solidarietà alla difesa della dignità e alla difesa dell'eguaglianza, e tenendo presente la connessione stretta che questi valori hanno con l'impianto democratico dei regimi politici. Allora c'è in sostanza una filiera che lega la dignità all'eguaglianza, e l'eguaglianza alla democrazia, e la partenza è la solidarietà, ma c'è questa filiera, solidarietà, dignità, eguaglianza, democrazia. Se poi passiamo alla strategia degli strumenti, quali strumenti utilizzare per questa strategia di valorizzazione del principio di solidarietà, Rodotà accenna all'importanza della prospettiva di un costituzionalismo sempre meno nazionale e sempre più cosmopolita, cioè di un costituzionalismo che miri ad affermare e a tutelare principi universalistici i principi universalistici, poi umanitari, dei diritti fondamentali dell'uomo, di quei diritti che sono stati descritti per la prima volta nel 1948 nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, sono stati ripresi e sviluppati nella Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti Fondamentali del 1950 e poi sono arrivati alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Ecco, Stefano Rodotà ha avuto un ruolo nella costruzione di questa carta e ne sottolinea in questo libro la grande importanza. Questa Carta dei Diritti, che all'inizio poteva sembrare una serie di enunciati un po' così astratti, teorici, oggi, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, ha acquistato una piena rilevanza giuridica. È una carta dotata di piena efficacia giuridica ed è una carta che convalida, rafforza e estende anche su alcuni punti i principi che già sono affermati nella nostra Carta Costituzionale. Tenete presente che in questa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea c'è proprio un capitolo dedicato alla solidarietà che affianca i capitoli dedicati alla dignità, alla libertà e all'uguaglianza. In questo capitolo della solidarietà la Carta Europea parla di assistenza sociale, di sicurezza sociale, di tutela della salute, di accesso ai servizi di interesse economico generale, di tutela dell'ambiente. La forza giuridica che questa carta ha acquisito dopo il 2009 spinge oggi i giudici europei, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea prima di tutto, ma anche gli altri giudici europei e internazionali, a utilizzare questi principi per dare ad essi un contenuto sempre di maggiore efficacia, di maggiore operatività. Ecco, io credo che questa strategia, questo proprio per chiudere, sia molto questa strategia che Rodotà ci suggerisce sia molto importante, cioè rappresenti un passaggio fondamentale, e questo l'importanza di tornare a riflettere su quanto sia necessario, un passaggio essenziale per affrontare quelle che sono, a mio giudizio, le due maggiori sfide che il futuro ci prospetta e che già da ora stanno mettendo in crisi la sopravvivenza della pace nel mondo: la sfida dei grandi movimenti migratori, dei grandi movimenti di massa, che in futuro saranno sicuramente destinati a moltiplicarsi, a esplodere, movimenti che pongono problemi nuovi di accoglienza, di inclusione e che pongono anche confini nuovi alla nozione di cittadinanza, e perciò mettono in gioco una nuova visione della solidarietà. E poi l'altra grande sfida legata allo sviluppo, a quello che si chiama lo sviluppo sostenibile, di cui si è parlato molto in questi mesi, l'enciclica papale, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite approvata la scorsa settimana, la Carta di Milano legata all'Expo. Lo sviluppo sostenibile significa appunto uso ragionevole delle risorse del pianeta e tutela ambientale, in una condizione in cui nei prossimi anni, come sappiamo, la popolazione mondiale è destinata a raddoppiare, mentre le risorse alimentari, idriche e energetiche sono destinate a diminuire. Tutto questo crea una situazione di tendenziale emergenza che va affrontata e che si può affrontare solo, diciamo, impegnandosi per una nuova visione, per un mutamento profondo, direi, dei comportamenti sia individuali che sociali, della stessa psicologia delle persone e anche delle politiche e dei governi. Ma questo mutamento ha come perno, come punto di riferimento, proprio la nozione di solidarietà. E proprio per questo allora si presenta oggi particolarmente necessario e importante riflettere sulla solidarietà per coltivarla come utopia necessaria, cioè per produrre una solidarietà quale strumento per costruire una nuova cultura della responsabilità, una nuova cultura dell'accoglienza, che le vicende del mondo e quelle del futuro ci impongono proprio come una necessità legata alla stessa sopravvivenza del pianeta. Ora, questo libro ci offre, mi pare, le coordinate essenziali per riflettere su questi mutamenti che occorre affrontare, e di questo credo dobbiamo essere grati all'autore. Grazie.
Sì. Allora, accorciare il più possibile.
Allora, innanzitutto vi ringrazio veramente per questo invito nell'ambito di questa rassegna così importante. E dichiaro subito che essere invitata a presentare un libro di Rodotà non è proprio un'esperienza rilassante. Se poi l'altro presentatore è Enzo Kelly, la situazione si complica ulteriormente, perché veramente si tratta per me di due autori che hanno accompagnato la mia formazione, da prima come studente e poi come docente. Cercherò quindi di leggere il libro di Rodotà, sperando di non tradirne il senso, senza avventurarmi appunto in posti troppo lontani rispetto a quelli le mie competenze di storica del diritto. E proprio radunando le idee nei giorni scorsi per la presentazione di oggi, mi è tornata in mente la trama di un film molto bello dello scorso anno, Due giorni e una notte, per la regia dei fratelli Dardenne. Per chi non l'avesse visto, la trama di questo film è più o meno questa. La protagonista rientra al lavoro dopo un'assenza per malattia e scopre che il suo posto di lavoro è in bilico. In particolar modo scopre che riuscirà a conservare il suo posto di lavoro solo se riuscirà a convincere i suoi compagni di reparto a rinunciare a un bonus che mi pare fosse di 1000 euro. Non è una rinuncia facile, perché si tratta di una working class che vive già in assai disastrate condizioni economiche e quindi 1000 euro non sono pochi. Due giorni e una notte è il tempo che la protagonista ha a disposizione per tentare di convincere i suoi compagni di reparto. I registi sono stati molto bravi, anche perché la protagonista non è una donna particolarmente accattivante. È una donna ruvida, spigolosa, preoccupata. E via via che la pellicola scorre si scopre che è stata assente per problemi di depressione. Cioè, per una malattia che troppo spesso, ingiustamente, viene vista quasi come una colpa di chi la vive. E quindi questo contribuisce a rendere ancora più complicata la posizione della protagonista. Non vi dico chiaramente come va a finire il film, però questo cenno mi serve a introdurre il discorso sulla solidarietà. Per dire che quando la tutela di un bene giuridico importante come il lavoro viene rimessa a una sorta di trattativa tra privati, di trattativa che fa essenzialmente leva sullo spirito di sacrificio individuale, sulla benevolenza individuale, si è già varcata una soglia decisiva. Cioè si è già di fronte a un sistema delle relazioni economico-sociali che ha deciso di rinunciare alla solidarietà quale proprio principio informatore. Ora è chiaro che i riferimenti alla solidarietà non sono il modo per avallare comportamenti deresponsabilizzanti, cioè serve anche un'etica individuale della solidarietà. Questo per dire che la percezione dell'altro, non può dell'altro anche come soggetto di bisogni, non può iniziare solo quando la propria sfera si ritiene adeguatamente tutelata, pasciuta, nutrita. E questa è un'osservazione banale, tuttavia per esempio i toni odierni del dibattito sulla migrazione ci riportano drammaticamente di fronte a concezioni per cui non si riconosce al migrante neanche questa pari umanità, questa umanità equivalente. E Rodotà torna a più riprese proprio sul fenomeno migratorio, vedendovi uno dei canali attraverso i quali la solidarietà dovrebbe esplicare le sue virtù espansive. Cioè la sua capacità di vivere nella dimensione dell'universalismo e di quindi creare legami, dice Rodotà, e non alzare barriere. Non c'è solidarietà. Tutte le volte che gli appelli a questo concetto servono a distinguere tra il noi e il loro e servono a, e diventa la solidarietà, il presidio identitario di micro o macro comunità. Ora, dicevo, quando la tutela di un bene giuridico importante come il lavoro, ma gli esempi potrebbero essere altri, viene rimessa solo ai privati, si è già consumata una rinuncia importante. Sia che a prospettarsi sia una guerra tra poveri, è il caso del film, che Rodotà addita tra gli effetti perversi, ma inevitabili, di un sistema che ha rinunciato alla solidarietà. Ma la rinuncia è non meno forte se la realizzazione di politiche in senso lato solidali, viene rimessa unicamente o prevalentemente a soggetti privati, a detentori di enormi fortune, a cacciatori di fondi, a una tela di associazioni che si muove a livello nazionale e internazionale. Ora, dal libro di Stefano Rodotà non traspare alcuna critica nei confronti dei soggetti privati che a vario titolo raccolgono e dispensano risorse per finalità socialmente utili e rilevanti. Certo, però mi sembra che sia chiaro un monito. Bisogna capire qual è l'impianto ideale che sostiene queste attività. Per esempio, Bogotà fa espresso riferimento al programma elettorale di Bush, che nel 2001 inserisce tra i punti programmatici il riferimento al conservatorismo compassionevole. Cioè si è di fronte all'immagine di una società strutturata in maniera ferreamente gerarchica e che quindi può ammettere al massimo una cura degli superiori verso gli inferiori. Può al massimo ammettere qualche dovere della ricchezza nei confronti del disagio. Di ben diversa portata è per esempio l'attività di quelle associazioni che hanno svolto e svolgono anche un importante ruolo di pungolo nei confronti dei poteri pubblici. Rodotà cita il caso arcinoto dei palloni da sport cuciti dai bambini. In quel caso qualche risultato, dice, si è conseguito di fronte alla colpevole indifferenza dei governi proprio grazie alla mobilitazione internazionale di associazioni variamente impegnate nella tutela dei diritti fondamentali. Oppure il solco dei beni comuni è un altro solco additato da Rodotà come utile momento di dialettica critica con i poteri pubblici. Tuttavia il libro mi sembra che dica con chiarezza come non possa essere solo quella privata sociale, quella comunitaria, la dimensione in cui vive la solidarietà. Perché la solidarietà possa essere definita come un principio costituzionale, cioè costitutivo di una determinata convivenza, è necessario che sia irrorata costantemente da un'intelaiatura istituzionale. È necessario un progetto di convivenza che disponga l'azione di tutti gli attori privati e pubblici, perché altrimenti il pluralismo delle società odierne, anziché sprigionare forza aggregante, tende a sprigionare forza centrifuga. Il rischio è quello che si alimentino parzialità ed esclusioni. Ora, non è un rischio da poco per Rodotà. Secondo Rodotà, la solidarietà non è un principio qualunque, ma è un principio dal cui rispetto e dalla cui attuazione dipende la stessa possibilità di qualificare un sistema come democratico. Ed è intorno a questo nesso tra democrazia e solidarietà che si dipana l'iter argomentativo del libro. E se si volesse riassumere in maniera molto schematica il senso di questo libro, si potrebbe dire che Rodotà mira a confutare tutti gli argomenti di volta a volta messi in campo per giustificare ridimensionamenti o snaturamenti dell'idea di solidarietà. Non si tratta di un compito facile. E non è un compito facile perché questi attacchi al principio di solidarietà raramente hanno carattere frontale. Cioè raramente se ne contesta frontalmente l'utilità, ma di solito hanno carattere più insidioso, più subdolo. Cioè gli attacchi al principio di solidarietà vengono di solito argomentati sulla base di quella che viene ritenuta una ricognizione realistica del mondo di oggi. Signori, il mondo va così, quindi la solidarietà non può che essere ridimensionata. Ora, un primo blocco di voci critiche tende a sottolineare l'intrinseca ambiguità della solidarietà. La solidarietà è una nozione ambigua e quindi non sarebbe capace di svolgere una effettiva funzione normativa prescrittiva nelle democrazie odierne. Gli argomenti posti in campo sono vari. La solidarietà si confonde troppo facilmente con la beneficenza. La solidarietà finisce per dar vita a pratiche assistenzialistiche e responsabilizzanti. Certo. Oppure si ripescano antecedenti storici e teorici nei quali i riferimenti alla solidarietà hanno ricoperto un ruolo profondamente diverso da quello che dovrebbero ricoprire negli ordinamenti democratici. Rodotà accenna fugacemente alla solidarietà corporativa. La solidarietà corporativa fu anche uno dei vessilli con cui gli assertori del corporativismo totalitario immaginarono il nuovo Stato totale, uno Stato nuovo perché totalitario. Ora, di fronte a questo tipo di critiche, mi sembra che Rodotà metta in campo un primo grande presidio, il presidio della storia, attraverso un uso sensato della storia. Perché oggi la storia è un luogo che si maneggia con grande disinvoltura. Da un lato si registra un rinnovato interesse verso la storia, un rinnovato bisogno di storia, anche meritorio, ma troppo spesso si usa la storia per dichiarare dei punti o dei periti determinati principi. Cioè la storia serve per segnalare solo le rotture tra l'oggi e lo ieri, per dire si registrano importanti rotture e quindi si può dichiarare defunto o defunti tutta una serie di principi. E di fronte a questo tipo di utilizzazione della storia, mi sembra che venga speso un altro grande argomento, quello dei legami. Cioè la storia è storia di legami, lo diceva il Zucchelli prima, nel senso che non si può fare la storia di un concetto o di una parola se non si capisce a quali contesti è legato, a quali contesti normativi, istituzionali, ideali. Cioè il fatto che la solidarietà abbia voluto dire cose diverse nel corso dei secoli non è un segno della sua ambiguità, è un dato fisiologico, perché nessun concetto è semanticamente autosufficiente, nessun concetto ha un significato univoco, e quindi si può ricostruire anche le condizioni odierne di cittadinanza della solidarietà legandola a vari valori, a vari parametri. Uno di questi legami, forse il più forte, è quello con la dignità, con questa parola che entra con forza nelle costituzioni democratiche. Rodotà parla della rivoluzione della dignità. Dignità e solidarietà sono un binomio indissolubile, non solo perché la solidarietà è uno strumento necessario di dignità. Cioè una società solidale è una società in grado di garantire a chiunque un'esistenza dignitosa, ma perché questi due concetti appaiono nella dolce veste di limiti e principi propulsori degli ordinamenti. Sono limiti perché dovrebbero servire a mettere fuori gioco ogni intervento normativo che ne comprime la rilevanza, ma sono anche principi propulsori perché dovrebbero imporre agli ordinamenti di trovare soluzioni nuove e diverse per renderli effettivi ed attuali. Cioè dignità e solidarietà, dice Rodotà, la solidarietà è caratterizzata da un'intima eccedenza. C'è un principio che promette sempre qualcosa di più di quello che è in grado di garantire immediatamente. E questa intima eccedenza è una risorsa positiva della solidarietà, perché consente o dovrebbe inchiodare gli ordinamenti a scommettere sul futuro. I nostri costituenti avevano parlato della Costituzione come di una Costituzione presbite, una Costituzione che vuole, sa guardare lontano, una Costituzione immaginata come capace di solcare tempi storici diversi e di governare la tensione tra valori e soluzioni, tra certi valori non revocabili in dubbio e le soluzioni che invece possono e devono cambiare e che sono destinate a garantire a quei valori un'esistenza non solo cartacea, non solo formale. Ed è per questo che la solidarietà non può non legarsi anche alla costellazione dei diritti sociali, lo diceva il professor Kerr, di quei diritti che mirano a rendere l'individuo libero dal bisogno, un individuo meno ricattabile, il diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro, la libertà dal bisogno. E questi diritti non sono diritti aggiunti, sono diritti presupposto, nel senso che solo attraverso la garanzia di questi diritti si riesce ad avere un esercizio libero, autonomo e responsabile delle stesse altre libertà. Il soggetto non ricattabile è il soggetto più libero di esprimere la propria opinione, le proprie idee, di votare, eccetera, eccetera. Ora, è per questo che è anche scorretto ritenere che la solidarietà sia una sorta di sinonimo generico di politiche sociali. Le politiche sociali sono state tipiche anche di ordinamenti molto distanti da quelli democratici. C'è il caso limite degli ordinamenti totalitari, che di solito sono stati molto attivi sul fronte delle politiche sociali, perché gli hanno scorto un'importante arma per controllare le masse e catturarne il consenso. Di solito le organizzazioni del dopolavoro nascono durante i totalitarismi proprio per dimostrare che anche la gestione del tempo libero, del tempo non lavorativo, fa parte del progetto statuale di governo e di controllo delle masse. Ma le politiche sociali sono state tipiche, per esempio, anche di molti stati europei del secondo Ottocento. Rodotà ha espresso riferimento alla Germania bismarchiana, ma si tratta di un riferimento appunto allargabile anche ad altri stati europei. In questi stati troviamo una legislazione di conio nuovo, una legislazione nuova, la cosiddetta legislazione sociale, gli infortuni sul lavoro, la tutela del lavoro delle donne e dei minori e così via. Questo tipo di legislazione fu caldeggiata da ambienti ideali molto diversi, da quelli conservatori ai riformismi di vario colore che circolano in Europa nel secondo Ottocento. Tuttavia, quasi tutte queste voci tesero a vedere nella legislazione sociale uno strumento necessario soprattutto per disinnescare il conflitto sociale, cioè per calmare la carica rivoluzionaria che le masse sembravano ormai in grado di esprimere. Ma questa legislazione non tocca le strutture portanti di un sistema, non intacca il sistema delle diseguaglianze, ne tempera gli aspetti più impresentabili, più scandalosi. In qualche modo è un modo per rendere più presentabili le diseguaglianze. Non è contraddittorio quindi che questa legislazione conviva con un tessuto di codici civili che sono imperniati su un'idea astratta del soggetto giuridico, lo locale dice benissimo. Cioè i codici civili ottocenteschi continuano a raffigurare l'incontro tra privati come un incontro paritario, tralasciando la considerazione dei concreti rapporti di forza che invece possono determinare fortissime asimmetrie nell'incontro tra privati. E noi giuristi sappiamo benissimo che l'astrattezza è un formidabile strumento per non vedere le diseguaglianze, o meglio, per non fare i conti con le origini delle diseguaglianze, con le cause delle diseguaglianze. Cioè su cosa ha portato, su quali sono i fattori che hanno portato a una diseguale distribuzione di diritti, facoltà, opportunità. Ed è per questo che le Costituzioni democratiche e la stessa Carta europea dei diritti fondamentali segnavano un transito importante dal civis alla persona. Il civis è il soggetto astratto dei codici ottocenteschi. La persona è una nozione che ha tutta un'altra profondità, rotondità. La persona è un soggetto colto in una rete concreta di aspettative, di relazioni, di bisogni. È un soggetto identificato nella concretezza della sua posizione quotidiana. Ed è sempre per questo che le Costituzioni hanno bisogno di affiancare, l'ha detto prima benissimo Enzo Kelly, al principio dell'uguaglianza formale, all'idea di una parità di trattamento di fronte alla legge, senza discriminazioni, no, di sesso, di razza, di opinione politica, secondo l'articolo 3 della nostra Costituzione, hanno bisogno di affiancare questo principio dell'uguaglianza formale, il principio dell'uguaglianza sostanziale. Ed è per questo, ma ce la faccio, che la solidarietà diventa un formidabile strumento anche di coesione sociale. Cioè la solidarietà è chiamata a realizzare un valore positivo, che è la coesione sociale. Cioè non è più solo una specie di antidoto al conflitto, non ha più solo una valenza negativa, ma diventa il modo per realizzare coesione sociale. Ed è per questo che è sbagliato pensare che la solidarietà serva solo ai poveri, ai deboli, agli indeboliti. La solidarietà serve a tutti, perché le società coese sono società in cui tutti vivono meglio. Ed è anche vero che la solidarietà non è un concetto alternativo alla meritocrazia. La meritocrazia è un altro tratto qualificante per le democrazie, anche se oggi in maniera molto strumentale spesso ci si riferisce alla meritocrazia per legittimare pratiche di sfruttamento competitivo. La solidarietà non solo non è in antitesi alla meritocrazia, ma è uno dei suoi più formidabili alleati, perché solo una società che è libera dal bisogno, che garantisce pari opportunità, saprà valorizzare davvero e far emergere i suoi cittadini migliori. E infine l'ultima obiezione, chiudo. Ne parlava già Kelly. Si dice la solidarietà è un'idea bella, nobile, ma non ce la possiamo più permettere. È un lusso che non ci possiamo più permettere. In tempi di crisi e di crisi economica è un di più, non può che essere contratta. Questo non è un attacco qualunque al sistema democratico, perché viene violato il principio della indivisibilità dei diritti, cioè l'idea che i diritti civili, politici e sociali debbano stare in un unico nucleo concettuale e normativo. La democrazia è un edificio complesso. Se si piccona una parte di quell'edificio, si mette a repentaglio la tenuta di tutta la struttura. quindi non è un danno marginale o irrilevante. E dice Rodotà, la costruzione di un ordine sensibile al principio della solidarietà non può conseguire a un processo spontaneo. Cioè bisogna progettare e costruire un ordine capace di rispettare questi valori. E questo sforzo è tanto più necessario in tempi di crisi. In tempi di crisi non si ripiega, in tempi di crisi, sembra dire, si rilancia. E quello che per me è stato forse il tratto più confortante di questo libro è che esso non registra un'involuzione pessimistica, una prognosi pessimistica. Cioè non c'è la rassegnata registrazione delle tante erosioni che la solidarietà ha registrato in questi anni, ma è un libro che propone di scommettere sul futuro, che rinnova questa idea di scommettere sul futuro e da cui traspare un atto di fiducia e forse anche di amore per il diritto, per il suo volto più nobile e nobilitante. Non il diritto che ci passa tra le mani tutti i giorni, quell'ammassarsi confuso di norme incomprensibili, contraddittorie, ma il diritto recuperato alla sua vocazione di dimensione, che potrebbe scrivere i destini di una comunità, che potrebbe progettarne il futuro. Tutto questo, dice Rodotà, è faticoso, appartiene alle fatiche della democrazia. Ma, e questa però è un'opinione strettamente personale, anche io sono convinta che questa fatica debba essere compiuta, debba essere fatta. Grazie.
Grazie.
Io devo una volta di più ringraziare Anna Benedetti e la sua generosità, e così generosa, che poi si ricorda, si dimentica ogni tanto degli atti di generosità, perché ha ricordato che qui, proprio in questa sala, discutemmo del libro sull'elogio del pluralismo, ma anche il diritto di avere diritti, che è stato ricordato prima del suo credo, discutemmo qui, e devo dire in modo molto interessante e anche appassionato. I ringraziamenti non finiscono mai, cominciano ma con lei non riescono a finire, lo dico molto sinceramente, non come un fatto formale dovuto di buona educazione, perché queste opportunità di discutere del proprio lavoro sono molto importanti, soprattutto quando si ha una vita lunga dietro di sé. A me interessa vedere se le cose che scrivo interessano o non interessano, le altre cose le ho ampiamente, come dire, non dico scontate, ma le ho fatte tante, adesso sto cercando di lavorare su alcune cose e vediamo se servono oppure no. E devo dire che le letture, che sono anche benevole, devo dire, che mi hanno dato Enzo Kelly e Irene Stolzi, però mi aiutano. Mi aiutano a capire meglio che cosa ho fatto. Sì, è vero, e Enzo ha detto giustamente, questo è una specie di nuovo capitolo del diritto di avere diritto. L'ho scritto probabilmente consapevole del fatto che quello che era già un libro abbastanza, come dire, corposo dal punto di vista delle, non solo delle pagine, ma delle tematiche, avesse, non dico una lacuna, ma avesse bisogno di una riflessione ulteriore nella direzione. È un libro molto legato alle parole chiave: uguaglianza, libertà, dignità, la fraternità era vista un po', non dico in fretta, ma andiamo avanti. Invece no, questo è un libro che è stato scritto sommato un anno e mezzo fa. La parola solidarietà adesso è molto, non voglio dire alla moda, ma è molto pronunciata, così frequentemente che chi ha scritto un libro con questo titolo dovrebbe essere molto soddisfatto. E invece ogni tanto mi viene veramente una rabbia terribile. Perché? E mi viene in mente una cosa. C'era un signore che si chiamava Samuel Johnson, che nel 1775 scrisse una cosa, e la chiave, il titolo, poi è «Il patriottismo è l'ultimo rifugio di una canaglia». Scusate, ma quando la parola solidarietà viene detta in modo insincero, strumentale, quando poi si dice solidarietà e si fa nello stesso tempo l'opposto, beh, io credo che una reazione moderatamente o seriamente indignata debba esserci, perché in questo momento, per esempio, è stato ricordato quello che io ricordo bene, quanto sia stato difficile introdurre nella Carta dei diritti fondamentali quel capitolo sulla solidarietà. La parola solidarietà, o meglio il principio di solidarietà, non compariva nei trattati, per la verità non compariva nemmeno l'eguaglianza. E c'è stata una forte polemica con una resistenza straordinaria addirittura degli inglesi, i quali inglesi erano, attenzione, adesso non voglio apparire polemico, ma erano rappresentanti, allora il governo è il governo Blair, e il rappresentante ufficiale del governo non voleva che nella Carta dei diritti si parlasse del diritto di sciopero, che era qualche cosa che, diciamo, tutto sommato era stato inventato in Inghilterra. È stato giustamente ricordato che nell'Ottocento ci sono state varie versioni della legislazione sociale, addirittura qualcuno, studiando le leggi del 1830 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, come si diceva, allora ha datato l'inizio dello Stato sociale in quel momento, che certamente è un modo improprio di affrontare la questione, ma lo ricordo perché è facile, quando la passione politica di breve durata prende troppo, può dimenticare anche la propria storia. E dimenticare la propria storia non è solo un fatto di perdita di memoria. Io sono consapevole di essere spesso uno storico abusivo, non è il mio mestiere, tante volte sono stato indotto a farlo perché non trovavo nei libri che ero obbligato a studiare quello che mi serviva, allora mi sono fatto un po' storico con molta prudenza e incitato anche da storici di professione. Ma il punto è che quando si dimentica la storia di un paese, il modo in cui la società si è venuta organizzando, si rischia anche poi di fare non solo cattiva letteratura o cattivo lavoro giuridico, ma anche errori politici molto significativi. E questa dimenticanza della storia della solidarietà è ciò che in questo momento mi colpisce abbastanza. Vorrei dire una cosa. In questo momento l'Europa che si vuole e si dice solidale è un'Europa pochissimo solidale. È pochissimo solidale in molte direzioni. Io sono abituato a parlare chiaro, per questo tante volte non sono particolarmente gradito, ma bisogna dire le cose come stanno. L'Europa non è stata solidale nel caso della Grecia, l'Europa è stata esattamente l'opposto. L'Europa non è solidale nel momento in cui l'Ungheria alza muri e mette il filo spinato. C'è una grande responsabilità dell'Europa. Perché? Perché l'Ungheria non era un paese dal quale sarebbe stato inatteso un comportamento del genere. Perché da anni l'Ungheria ha imboccato una strada di pesante rifiuto dei diritti. Ed è perché dico che c'è una responsabilità dell'Europa, perché forse qualcuno di voi ricorderà che in anni ormai non lontanissimi, ma qualche anno fa, in Germania, in Austria, ci fu il successo di un partito legato a una persona che si chiamava Christian Haider, che permise in grande fibrillazione, l'Austria certamente, ma tutta l'Europa, un ritorno più o meno mascherato di ipotesi, non dico neonaziste, ma vicine. C'è stata una grande reazione dell'Europa, una grande reazione dell'Europa che ha isolato Haider, ha aiutato gli austriaci a tenere comportamenti conformi invece ai principi di democrazia, e addirittura ha prodotto una modifica dei trattati, perché nel trattato di Maastricht il potere dell'Europa di intervenire di fronte a comportamenti contrastanti con i valori europei è stato esplicitamente indicato. Potere, ma anche dovere. Dovere che, devo dire, l'Europa in questi anni non ha fatto rispettare. Questo, quando oggi ci si scandalizza moderatamente in sede europea di ciò che fa l'Ungheria, bisogna anche vedere dove sono le responsabilità. Lo dico non per una ragione polemica, ma proprio perché, come tutti i diritti, come tutti i grandi principi, sono fragili e hanno bisogno di essere accompagnati non solo dalla scappellata di chi poi in un discorso si riferisce a questi diritti, a questi principi, ma da un'opera concreta. Oggi a Bruxelles Hollande e la Merkel hanno parlato probabilmente a quest'ora davanti al Parlamento europeo dei valori dell'Europa. Io mi chiedo, domani leggerò con attenzione questo discorso, se di tutto ciò che sta accadendo concretamente rispetto a questo tema Merkel aveva assunto un atteggiamento interessante, importante, tanto che in questo momento comincia a pagarne qualche prezzo, ma se si va al fondo delle questioni. Il fondo delle questioni è quello dei principi, non c'è niente da fare. Utopia. Uno studioso americano, uno studioso del pensiero politico, ha scritto più o meno un libro che si intitola L'ultima utopia. L'ultima utopia sono i diritti fondamentali. Non perché lui ritenga che questi diritti fondamentali, ultima utopia, ormai appartengono al passato, esattamente il contrario, perché in un mondo nel quale l'attenzione spasmodica per la dimensione dell'economia, anzi del governo del mondo attraverso la finanza, e il venir meno dei legami sociali, il riferimento ai diritti fondamentali e con essi ai grandi principi è l'unico modo per recuperare una visione del futuro che non sia distruttiva dei tessuti sociali, del tessuto sociale e della stessa democrazia. È stato già detto benissimo, il problema della solidarietà in primo luogo è un problema di legami sociali, e di legami sociali, ripeto, ai quali ci si deve affidare, alla cui creazione, alla cui produzione non ci si deve affidare facendo conto della bontà d'animo delle persone, della generosità di quelli che per lungo periodo sono stati chiamati doveri della ricchezza. Non basta. Io cito in questo libro un signore che scriveva nel Settecento, è molto noto perché gli si attribuisce l'aver disegnato il quadro degli equilibri dello Stato moderno, sto parlando di Montesquieu, ma nell'esprimere lo spirito delle leggi, la sua grande opera, a un certo punto lui scrive: l'elemosina fatta a un uomo nudo per strada non basta ad adempiere agli obblighi dello Stato, il quale deve a tutti i cittadini la sussistenza assicurata, il nutrimento, un abbigliamento decente e un genere di vita che non sia dannoso per la sua salute. Montesquieu scriveva queste cose nel 1748. Sembra di leggere il programma, il famoso rapporto Beveridge. Beveridge era un liberale, attenzione, che mentre sull'ombra cadevano tra il 44 e il 45 le bubue tedesche, stava chiuso da una parte e scrive questo rapporto Beveridge, che sarà poi il fondamento dello Stato sociale dell'ultimo dopoguerra. E allora c'è una storia di cui noi non possiamo liberarci, ma non possiamo liberarcene non per una ragione ideologica, affettiva, sentimentale, ma per una ragione che riguarda il modo in cui le società si organizzano, riescono ad affrontare i conflitti, riescono a non sacrificare nella persona in società. Perché questo è un punto molto importante, perché René Stolpe ha ricordato Stone, ha ricordato, sì,
è
un'omonimia, perché ci sono stati troppi giuristi, civilisti, poi, su questo Stone, quindi mi perdonerà, io trovo imperdonabile sbagliare il cognome delle persone, trovo un atto di cattiva educazione, ma poi c'è Freud che ci protegge da lontano, che ci spiega che la maleducazione non è una cosa anche più complicata. E allora il punto essenziale è che noi abbiamo di fronte oggi, come ieri, anzi, più difficile di ieri, questo tema della persona in società. E anche qui io voglio, insieme al discorso sulla solidarietà, è stato ripreso il rapporto, il discorso sul prossimo negli ultimi anni. È stato ricordato la morte del prossimo, il titolo di un singolare psicanalista che si chiama Luigi Zoia, ma è anche Enzo Bianchi, di cui molti di noi conosceranno, appena scritto da poco, un libro che è dedicato ad alcune parabole evangeliche. La prima di questa parabola che lui esamina è proprio quella del buon samaritano, di cui Zoia dà una lettura particolarmente acuminata, difficile, e anche in qualche modo che sfida i luoghi comuni, anche nella politica, attenzione. Per cui dice, con la parabola del buon samaritano, Cristo propose un salto morale rivoluzionario. Al tempo stesso impose un ideale elevatissimo sentito dai circostanti come poco realizzabile e in buona parte antipsicologico: amare lo straniero. Annota polemicamente Zoia, è istintivo pensare che questo compito impossibile, questo scandalo sia stato un fattore non secondario dell'isolamento, abbandono e morte del Cristo stesso. Dunque, questo discorso dell'altro, che poi è il tema della solidarietà, ma dell'altro non isolato, di umanità fatta di altri, tutta di altri. Discorso più difficile oggi di ieri, perché è vero, fino a ieri noi potevamo pensare il prossimo con una maggiore istintiva vicinanza. Ma perché? Perché non c'era rivelato in tutti i momenti, in tutte le ore del giorno, attraverso la televisione, oggi attraverso la rete, quello che accade nel resto del mondo. L'umanità era tutto sommato, non dico il vicino, ma certamente colui il quale apparteneva allo Stato di cui si era cittadini, non a caso. Una delle letture della fraternità controversa che è stata data in Francia subito dopo, negli anni successivi alla rivoluzione, per la parte dell'Ottocento, è stata: noi abbiamo affermato la libertà e l'eguaglianza, ma questo non è avvenuto attraverso un processo unanime, anzi, sapete benissimo quante sono state le resistenze all'interno della Francia, con conflitti civili in quegli anni. Allora noi dobbiamo costruire la nazione, e la fraternità è uno strumento per costruire la nazione. La nazione, appunto. Oggi la nazione per noi è qualcosa che sentiamo, non istintivamente, ma per il modo in cui riceviamo informazioni, qualcosa che da parte di qualcuno polemicamente aggredita dalla mondializzazione, dal mondo globale, che ci obbliga allora amare lo straniero, l'altro. L'altro chi è? E anche chi si trova nel luogo più lontano possibile da noi. E tante volte noi siamo stati capaci di solidarietà grazie alla distanza. Quando per esempio ci sono state catastrofi naturali, quante volte non vi è stato detto: fate questo numero di sul cellulare, e il fatto che voi facciate questa chiamata significa che voi state dando 1, 2, 5 euro per coloro i quali sono stati vittime dello tsunami in questo luogo, del terremoto da un'altra parte. L'abbiamo fatto, eravamo quasi più pronti a dare solidarietà al lontano che non ci insidiava, che non è vicino. E invece adesso il problema è arrivato in casa nostra. Questo è il problema. Ecco, e allora noi dobbiamo fare un'ulteriore riflessione sull'altro. Io scappano tante cose quando si scrive un libro. Si evita l'autore, poi si giostra le cose come lontano, magari svicola, c'è un problema difficile, ci gira intorno e va avanti. Tante volte poi dimentica passaggi importanti. Per esempio, se voi leggete il Levitico, la Bibbia, che non è lettura corrente in un paese come il nostro, trovate a un certo punto una frase molto significativa. Lo straniero che vive tra voi lo tratterete come uno nato tra voi, perché anche voi foste stranieri in terra d'Egitto. Questo è quando c'era una cultura giuridica aperta al mondo, e questo è avvenuto quando, adesso faccio un po' questo esercizio abusivo di giurista, di storico, quando si scrive il codice del 65, ci sono aperture illuminanti. L'articolo 3 del codice civile del 65 dice che lo straniero è ammesso a godere degli stessi diritti civili del cittadino. Per allora era una rivoluzione, perché allora lo straniero che veniva in Italia, i francesi che venivano in Italia, si veniva a vedere riconosciuti i diritti civili, non quelli politici, che sono un'altra cosa. Solo se l'italiano, andando in Francia, aveva lo stesso riconoscimento, quello che si chiamava la condizione di reciprocità, che era la regola planetaria, insomma, per quelli che avevano già dei sistemi giuridici strutturati. L'Italia rompe e dice: no, tu vieni nel nostro paese, quei diritti che li porti dietro, allora non si usava questa terminologia, in quanto persona. Non è un caso che quando il fascismo scrive il codice del 42 elimina questa condizione di reciprocità. Allora, che cos'è? Esattamente le parole del Levitico: lo straniero che vive tra voi lo tratterete come uno che è nato tra voi. Allora, ecco dove ci aiuta la riflessione. In questo momento noi siamo in un passaggio di estrema difficoltà. Di estrema difficoltà perché la solidarietà non è a costo zero. Lo sappiamo benissimo. E il costo non può essere, l'ha ricordato Irene Storzi un momento fa, la solidarietà non può essere la generosità. La generosità va benissimo. Io ho letto ancora in questi giorni l'inno al mecenatismo. Negli Stati Uniti Melinda e Bill Gates fanno grandissimi investimenti in settori importanti della ricerca, ma non possiamo affidarci soltanto a questo. Non solo perché, l'ha ricordato benissimo Enzo Telli, la Costituzione parla di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che sono riferiti a tutti i soggetti, a cominciare dai soggetti istituzionali. Perché l'articolo 3, secondo comma, che lui ha ricordato, quello che noi chiamiamo dell'eguaglianza sostanziale, dice che sono i poteri pubblici che devono rimuovere gli ostacoli. E gli ostacoli sono quelli che certamente impediscono l'accesso all'eguaglianza, ma sono anche quelli che bloccano la solidarietà. Allora, c'è questo problema. Se noi abbiamo in questo momento istituzioni in grado, capaci di cogliere la necessità della solidarietà come strumento, ecco la questione, a mio giudizio, essenziale, come strumento di coesione sociale. Noi viviamo un momento di estrema difficoltà. La coesione sociale non solo in Italia è a rischio, ma è a rischio sia perché ci sono le difficoltà dell'economia, che sono grandi, ma anche perché l'idea sociale dei diritti è respinta sul fuoco. E tutto questo non è a costo zero, nel senso che produce conflitti. sono arrivato stamattina da Parigi e la Francia era sconvolta dalla reazione violenta di una serie di dipendenti di Air France minacciati di licenziamento, che hanno aggredito uno dei dirigenti dell'Air France, ne l'hanno praticamente denudato, è stato salvato a fatica. Non basta dire queste cose non si fanno, per carità, la violenza è lontanissima da ogni mia idea di gestione del conflitto sociale, ma noi dobbiamo, come dobbiamo, giustamente lo diceva prima Storzi, interrogarci sulle cause della diseguaglianza, dobbiamo anche interrogarci sulle cause del conflitto e quali sono gli strumenti grazie ai quali il conflitto può essere governato. Questo è un punto fondamentale. Nel momento in cui tutte quelle, quei legami che ha ricordato il Enzo Tenco, tra generazioni, tra giovani e anziani, tra occupati e non occupati, vengono uno a uno in qualche modo tagliati, non c'è niente da fare. Una società nella quale i legami vengono tagliati è una società che produce conflitti, difficilmente governata. Questo è un punto che va al di là anche delle considerazioni che si possono fare su questa o quella maggioranza, su questo o quel tipo di governo. Ma è un dato oggi che investe l'organizzazione sociale nei più diversi paesi. Perché è vero che condizioni di accesso a una soglia minima di benessere, diminuzioni di alcuni tipi di diseguaglianza ci accompagnano da anni, ma è anche vero che tutto questo avviene in un ambiente nel quale invece la diseguaglianza cresce. Quando icasticamente quelli che occuparono Wall Street dissero 1 a 99, misurando qual era la distribuzione della ricchezza e quanto era nelle mani dell'1% della popolazione, quanto invece era nelle mani del 99%, hanno affrontato questa questione. Non basta dire alle persone tu stai meglio di ieri, nel momento in cui si trova a vivere in una società profondamente diseguale. Questo è un punto importante. Allora, qui gioca o dovrebbe giocare il proprio ruolo, il principio di solidarietà. Certo, si potrebbe dire non ce la fanno tutta una serie di stati europei ad accogliere i migranti, che sono tanti, che crescono, i richiedenti asilo, che io non distinguerei nel modo radicale da tutti gli altri. I richiedenti asilo li trattiamo bene, gli altri li mandiamo a casa. Questo è un modo, non dico solo umanamente sbagliato, ma anche dal punto di vista sociale del tutto mio, perché chi scappa dalla fame o chi scappa dalla devastazione dell'ambiente è in una condizione di legittimazione, di richiesta d'accoglienza come tutti gli altri. Si dice, ma non ce la facciamo. Allora, questo è un problema, non c'è dubbio, io non sono così scemo da non rendermi conto di quali siano i costi di ogni genere di operazioni di questo tipo. E tuttavia, come si affronta questo problema? Se io parto dalla premessa che mi chiudo nella mia comunità, accetto soltanto una quota limitatissima, non voglio accettare nessuno, o accetta soltanto quelli, come sta avvenendo in questo momento in una serie di comuni francesi, accetto solo quelli che sono di pelle bianca e di religione cattolica. Se io faccio questo tipo di discorso, evidentemente parto col piede sbagliato. Se io parto dicendo noi dobbiamo realizzare solidarietà, se così posso dire, a tutto campo, o cosmopolitica, un'espressione, adesso ci sono eccessi di citazioni di Papa Bergoglio, e ne faccio una anch'io, perché nel messaggio che ha mandato per l'apertura dell'Expo ha fatto un discorso proprio tutto sulla solidarietà cosmopolitica, non ci possiamo chiudere. Allora, se io questi problemi li affronto. Dice, il principio di riferimento è quello di solidarietà, e misuriamo poi il principio di solidarietà su ciò che è concretamente possibile e governiamo in base alla solidarietà le situazioni difficili. È una cosa. Se io invece dico, a me di queste persone non interessa nulla, oppure la logica è soltanto quella economica, è chiaro che io arrivo alla conclusione, meglio il muro, meglio il filo spinato che qualsiasi altra azione. Peraltro, chi conosce un po' di storia recente degli Stati Uniti sa che tra Stati Uniti e Messico sono state levate barriere, non c'è niente da fare, continuano a entrare nelle maniere più diverse, e una delle mosse più intelligenti che è stata fatta da Obama è stata quella poi di regolarizzare la posizione di milioni di persone che sono entrate negli Stati Uniti. Ecco, questo è un punto importante. Affermare il principio non è soltanto affermare ciò che a noi sembra più accettabile, e individuare qual è la logica di una politica istituzionale, di una politica senza aggettivi. Questo è il punto importante. Se io parto dal punto di vista della solidarietà, quella solidarietà che in questo momento è mancata in Europa e all'interno dell'Italia anche, allora noi siamo nella condizione di, avremmo, se fosse stato invocato così come si doveva, perché Enzo Kelly ha ricordato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Europa, dell'Unione Europea, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. E quindi purtroppo è avvenuta un'altra cosa in Europa in questi anni. È stata cancellata la Carta dei diritti e è stata letta la Costituzione Europea, cioè l'insieme delle norme fondative dell'Unione Europea, soltanto nella loro versione, nella sua versione economicistica. È come se noi dicessimo, occupiamoci dei problemi che ci sono in Italia, ignorando la prima parte della Costituzione. Questo è avvenuto in Europa e le conseguenze le vediamo, il modo in cui è stata gestita la politica cosiddetta di austerità, lo vediamo nel momento in cui il problema dei migranti ci mette di fronte a problemi che, partendo da quella premessa, ci sembrano non risolvibili. Allora, può essere semplicistico quello che vi sto dicendo, però è così. Se noi partiamo dalla premessa che gli eccessi di libertà fanno male, o che il pieno riconoscimento della libertà fa male, entriamo senza nessuna possibilità di riflessione, di resistenza, in una logica autoritaria. Se noi diciamo che il principio di solidarietà è un principio che vale solo nei tempi felici, ne pagheremo e ne stiamo già pagando le conseguenze. Questo punto mi sembra che debba essere messo in evidenza, ripeto, non per una sorta di così, di propensione o di vicinanza a questo tipo di principio, ma perché lo Stato sociale, che è stata quella costruzione di cui ci ha parlato Enzo Kelly, è il risultato complesso di azioni che sono avvenute tra la seconda metà della fine dell'Ottocento e gran parte del Novecento. La solidarietà ha addirittura prodotto una forma di Stato, non dimentichiamolo. Questo è un punto che tante volte mettiamo tra parentesi. Ha fatto nascere una forma di Stato, lo Stato sociale. Oggi si dice che quello Stato sociale è stato eroso in molti modi, e si fa una, qui veramente, una lettura storica semplicistica, quella che ha messo in evidenza Irene Stolz, dicendo: dato che è in crisi lo Stato sociale, vuol dire che non è più proponibile la solidarietà. Qui si fa un errore, qui la storia ci aiuta, perché la solidarietà non è identificabile con quel tratto storico rappresentato dallo Stato sociale, è qualcosa che ha innervato le società le più diverse e con modalità differenti l'una dall'altra in un periodo molto più lungo e con modalità che non sono tutte riconducibili a un tipo di Stato sociale che abbiamo conosciuto. E quindi la solidarietà è un principio che può continuare a operare. E io chiudo facendo un'osservazione. I diritti e doveri. Ha già detto benissimo Enzo, ricordando che è inutile fare il discorso troppi diritti, è venuto il tempo dei doveri. Io ricordo sempre in questi casi, quando insegnavo a Genova, c'è un simpatico professore di diritto ecclesiastico che aveva un libro. Nelle note non erano ricordati autori, eccetera, ma c'erano dei suoi distici molto divertenti. Uno di quelli che lui poi chiedeva all'esame, per esempio, non c'è più autorità né gerarchia, il mondo corre verso l'anarchia. Oppure un altro, tutti i diritti, nessun dovere, questa è la vita che fa piacere. Ora, io però, questo era materia d'esame, è vero che c'è una vena di follia dell'università che ricompare ciclica, ma no, sotterranea. Ma questo è un modo, tutti i diritti, nessun dovere, questa è la vita che fa piacere. Ma questo argomento viene oggi adoperato a senso unico per dire non doveri di chi? Dello Stato, di coloro i quali hanno i patrimoni più elevati e che quindi in base al principio di progressività della tassazione dovrebbero avere. No, si dice semplicemente riduciamo i diritti. Sono brutale a questo punto, è quello che sta avvenendo, ma no, non sto facendo una polemica italiana, sto facendo una discussione che sta dicendo i diritti sociali sono rispettati soltanto quando ci sono le risorse. Questo è troppo facile. E quando non ci sono le risorse, l'abbandono sociale, quello, torniamo a prima di Montesquieu, prima del 1748, non basta fare l'elemosina a un uomo nudo per strada, dobbiamo ritornare soltanto ad affidarci alla generosità, ai doveri della ricchezza, conservatorismo compassionevole di George Bush. No, noi non possiamo attraverso i doveri operare una, mettere in campo un'azione riduttiva dei diritti sociali. Questo è un punto importante, perché i diritti sociali sono poi quelli che innervano la cittadinanza e la democrazia. Anche un convinto proceduralista, che era Norberto Bobbio, che diceva la democrazia è una procedura che consente di prendere decisioni senza ricorrere alla violenza o senza che qualcuno possa sopraffare degli altri. Si va, si vota e poi le maggioranze scelte liberamente dai cittadini prendono la loro decisione. Ma Bobbio nell'ultima fase ha messo in evidenza il fatto che era non il risultato di un suo ripensamento, ma di una sua riflessione sulla realtà, che ci sono delle precondizioni della democrazia, perché erano gli anni in cui ancora si usa l'espressione maggioranze bulgare. In Bulgaria, come in tanti altri paesi, c'era più di un partito, ma poi il Partito Comunista prendeva il 97%. E allora si è cominciato a dire basta che ci siano le elezioni, basta che ci sia una formale pluralità di partiti. La risposta è stata no, ci deve essere libertà di informazione, ci deve essere libertà dal bisogno, è stato ricordato. Quando Roosevelt ha messo al centro le sue quattro libertà come punti basilari della democrazia, ha messo in primo luogo libertà dal bisogno e libertà dalla paura. Io ho il timore che in questo momento abbiamo delle società che non sono libere dal bisogno e sono prigioniere delle paure che vengono in qualche modo incentivate. Allora, noi abbiamo delle società nelle quali le difficoltà sono enormi, i conflitti sono evidenti, le prospettive sono difficili, la convivenza è qualcosa alla quale noi dobbiamo prestare la massima attenzione, e tutto questo ci porta in varie direzioni, ma un collante tra questi diversi punti di vista è appunto rappresentato dalla solidarietà. Io devo essere solidale con il vicino, ma attenzione, qui chiudo perché ho già fatto troppo. Se io do prevalenza e esalto quella che potremmo chiamare una solidarietà di prossimità, io sono solidale con mio vicino, io do una mano, benissimo, benissimo. C'è un signore che in un comune della Lombardia, e anche in un comune del Lazio, dove per la morosità di alcune famiglie che non ce la facevano a pagare la quota necessaria perché i bambini avessero il pasto, rimanendo tutto il giorno a scuola, ha detto pago io, pago io, pago io. Va benissimo tutto questo. E questo è qualcosa che aiuta, e però noi non possiamo seguire questa strada, non possiamo accettiamo la solidarietà di prossimità, ma la solidarietà di prossimità non ci deve poi portare alla conclusione: beh, io queste cose le posso fare e le faccio perché questi sono i miei vicini, e poi quelli che sono più lontani se la sbrigano. Rimandiamoli possibilmente a casa loro. Certo, rimandiamoli possibilmente a casa loro facendo finire la guerra in Siria. Certo che questo è un modo serio, però quando io costruisco il prossimo per sottrazione, o addirittura l'umanità per sottrazione, perché nel momento in cui dico di no ad alcune persone, l'umanità non è più fatta da tutti gli altri, ma dagli altri meno, quelli che non corrispondono ai criteri che nell'interesse anche rispettabile in molti casi è quello mio. Quindi la solidarietà, diciamo la verità, è un po' la cattiva coscienza in questo momento di chi si trova ad affrontare le questioni. E quindi il rischio è che, proprio essendo la spia di una cattiva coscienza, venga nominata continuamente e poi trasgredita con la stessa facilità. Io spero, io per mio conto ho scritto un libro, che è poca cosa, però per mio conto faccio un po' il banditore della solidarietà, e questa mi pare una cosa che rientra nei nostri doveri di cittadini.
Della biblioteca, per chiedere a voi, penso che vi faccia piacere, se c'è qualche domanda che volete fare al professor Bibliotà.
Buonasera, professore. La parola solidarietà troppo spesso sta prima con carità, ed è spesso, troppo spesso vuota, una parola vuota, una parola pelosa, soprattutto sulla bocca di certi uomini. Quindi, dico, se per solidarietà dobbiamo intendere una telefonata per far fronte alle esigenze della ricerca scientifica, una telefonata per far fronte a problemi internazionali, una telefonata per far fronte agli extracomunitari, mi sembrerebbe questa una sconfitta di uno Stato democratico, perché una mia telefonata di 5 euro vale quanto la telefonata di 5 euro di signor Berlusconi, e questo al contrario di quanto prevede la Costituzione. Quindi possiamo sostituire la parola solidarietà con la parola giustizia sociale, supportata da giustamente da norme e leggi sempre scritte. Grazie.
Grazie.
Rispondo rapidamente. Io non sarei così critico nei confronti di chi interviene spontaneamente, quindi, però c'è una qualità diversa. La solidarietà è qualcosa che presuppone uguaglianza o che richiede e produce uguaglianza. La carità, la solidarietà, il conservatorismo compassionevole, i doveri della ricchezza di cui si parla, chiamiamoli cose, li possiamo declinare in vario modo. Carità è anche una parola molto bella per altri versi. No, però c'è qualcuno, c'è una sorta chi sta sopra e chi sta sotto. Io, questo è il punto, c'è qualche cosa che io ti do e però rimane una distanza e c'è in qualche modo la conferma della diseguaglianza. Io ho il denaro e ti do qualche cosa, però il contesto all'interno del quale noi ci muoviamo non viene modificato. Quindi questi comportamenti vanno benissimo quando in questo momento dei comuni, delle organizzazioni non governative, del terzo settore, del privato sociale, intervengono in maniera molto intensa, per esempio con le mense, questo è un fatto assolutamente positivo. È positivo, anche se ci fa scoprire molte cose, quello che lo spiegano quelli che conoscono da vicino tutto questo. Due effetti: sono aumentati l'informazione dei dati che riguardano Roma, più del 30% coloro i quali vanno alle mense comunali. Questo vuol dire che c'è un impoverimento. Questo ha un effetto. Coloro i quali erano, per così dire, clienti abituali, si vedono in qualche modo insidiati da tutto questo. Non è che questi che arrivano poi faranno sì che dovrà essere ridotto il pasto anche a noi, perché le risorse sono qua. Secondo, c'è un numero oscuro, quelli che per ragioni di dignità non vanno in questi modi. Allora, la solidarietà prodotta dal privato sociale, dall'organizzazione non governativa, è importantissima, però poi si scontra con solo le due questioni, eguaglianza e dignità delle persone. E noi non possiamo ritenere sufficienti meccanismi che individuano una subordinazione e una sostanziale negazione della dignità. Ecco perché non per siete statalisti, non è, c'è un ruolo delle istituzioni, c'è un ruolo delle istituzioni, non c'è niente da fare, c'è niente da fare, è sbagliato usare nelle discussioni questo, c'è un ruolo delle istituzioni che fino a oggi non è stato in modo convincente sostituito dall'operare di altri soggetti, cioè almeno finché noi abbiamo un certo contesto, e in Italia è un contesto abbastanza strutturato, come è stato detto, perché quei famosi doveri di solidarietà riguardano, non pensiamo, riduciamo i diritti sociali, cioè il dovere delle istituzioni. La Repubblica deve rimuovere lo Stato. Se noi andiamo a leggere il titolo quinto, troviamo un'elencazione da che cosa è costituita la Repubblica, dallo Stato centrale fino all'ultimo comune. Quindi quello è un dovere che riguarda tutti questi soggetti. O quando leggiamo l'articolo 36 della Costituzione, dove si dice che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, questo sarebbe un dovere dell'imprenditore. L'imprenditore non può sottopagare perché viola l'articolo 36 della Costituzione, oppure l'articolo 41, l'iniziativa economica privata e libera non può essere svolta in contrasto con la sicurezza, la libertà, la dignità umana. Questi sono doveri ai quali poi si aggiungono anche i doveri individuali. Però noi stiamo facendo un errore clamoroso occultando i doveri istituzionali. cambiamo la Costituzione, diciamo che modifichiamo l'articolo 2, modifichiamo l'articolo 36, modifichiamo l'articolo 41 e diciamo che poi ciascuno sia un figlio, come diceva una volta, Dio è la fortuna. Ma io credo che noi abbiamo la storia, la tradizione e in più un incontro continuo nella realtà che scegliere questa strada determina conflitti. E quindi quest'altra strada non è quella che produce soluzioni. Semplifico in modo orrendo, ma è quello grosso modo che penso.
Tutto a posto? Una parola per ringraziare voi che siete qui per il 21° anno e Stefano Rodotà che ci ha dato una lezione, ci ha spiegato delle cose, ci ha aperto delle orizzonti veramente indimenticabili. Grazie professor Rodotà.